Cordialissimo buonasera e bentrovati a questo nostro incontro che continua il nostro approfondimento della parola di Dio cercando di illuminare alcune difficoltà, difficoltà che possono essere lessicali, di lingua, possono essere di cultura, possono essere, vedremo stasera, anche di teologia, nel senso che ci sembrano quasi dei controsenso. Bene, vogliamo incominciare, ho pensato a voi quando ho letto il Vangelo che era assegnato per quest'oggi e quindi per fare un pochino di riflessione poi all'omelia, mi siete venuti in mente voi perché ho detto guarda, qui posso presentarlo come uno degli elementi di difficoltà. Chi di voi ha partecipato all'Eucaristia avrà sentito questo Vangelo che adesso vi leggo, perché ci sono alcune difficoltà, alcune incomprensioni o almeno qualcosa che non è così istintivo nella sua comprensione. Il Vangelo di oggi, preso da Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, sarete perdonati, date, vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Ci sono alcune espressioni che noi sentiamo ma che forse scivolano via. Del resto non possiamo indugiare su ogni espressione e creare tutto un castello, un poema su ogni espressione. Però già alla partenza, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ma vi sembra una cosa possibile? Vi sia una cosa fattibile? Come facciamo a essere misericordiosi come il Padre misericordioso? Questa è la versione di Luca. Matteo ha lo stesso concetto usando un altro termine: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Qui è misericordioso. Comunque ci viene proposta una meta che è irrealizzabile. E allora lasciamo perdere, è così una bella battuta pubblicitaria? Oppure dobbiamo ricavare un significato? Ecco che tante volte le frasi, le parole devono essere sbucciate, hanno un senso in se stesse. Però a volte nella presentazione o nell'intento di chi le dice devono essere colte appunto con quell'intento, altrimenti non c'è più la comunicazione, non c'è più l'intesa, uno dice una parola, l'altro capisce tutt'altro e poi può nascere il disguido, il disagio, a volte addirittura il contrasto. Naturalmente noi non raggiungeremo mai la perfezione di Dio, la misericordia di Dio, ma allora perché c'è questo imperativo? In tono un pochino scherzoso, ma che esprime la verità, dico, ci viene dato questo imperativo perché non ci sentiamo mai pensionati dello spirito. La pensione è una gran bella cosa, vero? Molti la godono. Significa cioè che ad un certo punto, dopo tanti anni di lavoro, nessuno ci regala niente, la pensione non è un regalo, è un riprendere qualche cosa che abbiamo dato. Però è una bella istituzione. Quando col passare degli anni calano le forze oppure si è lavorato tanto, è giusto tirare i remi in barca e godere un pochino dei frutti del proprio lavoro. Per cui l'istituzione della pensione, sapete che non c'è in tutti i paesi, vero? È una bellissima istituzione, è un servizio sociale, è tutto un meccanismo per cui ecco che noi riprendiamo. Naturalmente non è che siano stati messi via i soldi, noi quando eravamo attivi nel lavoro pagavamo quei pensionati, adesso chi lavora paga noi che siamo pensionati. Problema sociale. Fra 50 anni saranno i cani che pagano le pensioni, visto che oggi ci sono tanti cani e pochi figli che pagano le pensioni, un bel problema sociale. Quindi bisogna pensarci. Va bene, comunque la pensione è una bella cosa. Questa mentalità pensionistica noi rischiamo di metterla anche nella vita spirituale. Cioè ad un certo punto uno dice adesso basta, adesso so abbastanza, adesso ho fatto abbastanza, quasi ci sediamo godendo un pochino i frutti del nostro lavoro spirituale. E questo non funziona, perché è come se cessassimo di respirare, se il nostro cuore cessasse di battere, perché dice, oh, 70 anni, 80 anni, 90 anni che lavoro, adesso mi fermo, arrivederci. Questo è il cuore, questo potrebbero dirlo i reni, può dirlo le gambe, gli occhi. Finché viviamo ci sono questi organi che lavorano, e grazie al cielo che lavorano. Allora, questo invito è proprio per non sentirsi mai dei pensionati dello spirito, perché nel momento in cui noi non siamo attivi nello spirito, lo spirito si affloscia e muore. Ecco il senso, vorrei dire, quindi da un lato noi non raggiungeremo mai la perfezione di Dio, ma il messaggio non è che noi dobbiamo raggiungere la perfezione di Dio, è impossibile, è che non dobbiamo mai fermarci in questa ricerca, in questo dono, in questo amore nei confronti di Dio e del prossimo, perché nel momento in cui ci fermiamo la vita si azzera, la vita si atrofizza e muore. Quindi vedete che abbiamo cercato di dare una spiegazione a una frase che suona in un certo modo, ma deve essere intesa in un altro modo. Oppure, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Beh, allora tutti i delinquenti li lasciamo andare via, non dobbiamo giudicarli, non dobbiamo condannarli. Capite che non è questo il senso. Perché se noi non condanniamo chi sbaglia, sbagliare o fare il giusto è la stessa cosa. Eh no, non è la stessa cosa. Essere onesti e essere delinquenti è la stessa cosa, se non c'è. Ecco allora che chi sbaglia viene sanzionato. Sarà nel piccolo, sarà nel grande, in base appunto all'errore commesso, al danno commesso. Cosa significa non giudicate? Lo vorrei spiegare con il versetto successivo, con le parole successive che sono una specie di esplicitazione, non condannate. Noi il giudizio lo dobbiamo dare, dobbiamo dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo è nero e questo è bianco. Cioè, uno che ruba non fa una cosa giusta, sbaglia. Il passaggio successivo, quel del non condannate, ci sollecita a essere attenti, perché noi vediamo l'esterno, ma non siamo mai in grado di giudicare le intenzioni, tutto il mondo interiore, il grado di responsabilità. Uno ruba perché è più comodo avere facendo niente o momenti di depura e poi che non lavorare onestamente un mese. Ma uno potrebbe rubare perché è alla fame. E noi sappiamo che se uno ruba, in realtà non ruba, perché l'avere il necessario per vivere, non perché sei lazzarone, ma perché non l'hai. Quindi ci sono anche dei meccanismi, perché la semplice azione esteriore, che deve essere giudicata positivamente o negativamente, cioè giusta o sbagliata, deve poi essere in qualche modo conosciuta nelle sue intenzionalità, perché il solo dato esterno potrebbe essere uguale, ma avere due responsabilità diverse. Facciamo un altro esempio. Io sto viaggiando in macchina, viaggio a 50-45 all'ora, perché attraverso un centro abitato passa una bambina che si sgancia dalla mano della mamma, passa sotto la mia macchina e io la investo e muore. Ho fatto una cosa sbagliata, ho ucciso una persona. Però anche la legge civile tiene conto della intenzionalità. Cioè, io andavo regolarmente, sono stato attento, è andata lei sotto, nel senso, supponete che io ancora autista sto viaggiando a 80, là dove devo andare a 30, 40, sempre questa ipotetica bambina che va, scappa, da, vorrei dire, si sgancia dalla mano della mamma, va sotto. Il risultato è lo stesso, la bambina è morta, io ho investito una bambina. Però capite che in questo secondo caso io sono molto responsabile. Perché? Perché non osservavo i limiti di velocità, perché trasgredivo una norma molto precisa perché la velocità, alta velocità, è un aumento di responsabilità. Quindi vedete che anche la legge tiene conto delle intenzioni e della responsabilità. Quando noi vediamo una persona che sbaglia, e noi dobbiamo dire è sbagliato, perché oggettivamente è giusto e sbagliato. Non l'idea, ognuno fa quel che vuole e va bene, e no, ci sono le cose giuste e le cose sbagliate. Non perché lo dico io, ma perché ci sono, c'è la legge di Dio innanzitutto e poi c'è anche una legge umana. Ma noi non siamo mai in grado di arrivare a percepire se la persona che ha sbagliato X è responsabile al 100% e quindi totalmente responsabile, o potrebbe essere responsabile allo 0,1%. Capite che questo cambia notevolmente. Allora, non si dice di non giudicare perché così ognuno fa quel che vuole e va tutto bene, no? Si dice che ad un certo punto dobbiamo giudicare, eventualmente anche sanzionare, però ricordare che ci sono sempre margini che noi non potremo mai esplorare, perché noi non possiamo leggere le intenzioni di una persona e le profonde responsabilità di una persona, perché la persona stessa poi ha tanti meccanismi dove può essere pienamente cosciente di quello che fa e quindi responsabile al 100%, o cosciente a metà, o senza coscienza, nel senso non perché è incosciente ma perché senza volontà. Quindi capite come il discorso diventa più articolato, non è giudicare o non giudicare. Noi dobbiamo giudicare perché questo è un segno di intelligenza, quello che non fa il nostro gattino e il nostro cagnolino, che non possono giudicare perché non hanno intelligenza, lo dobbiamo fare noi in base appunto a dei valori. Ma nello stesso tempo anche mantenere questo margine e riconoscere che solo Dio, cioè uno che legge l'interno, la, vorrei dire, libertà interiore di fare o di non fare, i condizionamenti, può dare il giudizio definitivo. E poi da ultimo c'è un atteggiamento che è culturale, questo ci può sfuggire perché non appartiene al nostro mondo, e cambiando il mondo cambiano anche un po' le abitudini e quindi i modi di dire, i riferimenti, i proverbi. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Ma dove in grembo? Mette in pancia? No. Dovete pensare all'abbigliamento degli orientali, che avevano un vestito lungo e lo fermavano con una cintura. E praticamente qui si creava una specie di deposito, di armadietto portatile, vero? Ecco allora che diventava anche una specie di saccoccia da metterci dentro tante cose, perché appunto la cintura faceva da terminale, da blocco, e questa parte del vestito un po' abbondante veniva riempito. Quindi da questo modo di vestire. E vi spiega anche un'altra cosa, quando dice con i fianchi cinti, cosa significava? Pensate sempre al vestito lungo, no? Una specie di tunica, come del resto vedete ancora anche adesso i musulmani o orientali o africani che hanno quella specie di pelandrana lunga. Quando ci si muove con questa veste lunga, capite che si è un po' impacciati nel movimento, perché i piedi trovano l'ostacolo del vestito. È un po' quando le signore, oppure le signore che vanno alla serata di gala, sono vestite in lungo e quindi non hanno quella agilità del movimento come quando o hai i pantaloni o hai una gonna larga. E allora quando si lavorava o quando ci si doveva mettere in viaggio nella Pasqua, cosa si faceva? Si tirava su un po' il vestito, la cintura bloccava in modo che i piedi restavano più liberi, e questo era un modo per essere più spediti, oppure veniva attribuito ai servi perché era un atteggiamento di servizio. Già gli schiavi di per sé avevano il vestito corto, il vestito lungo era quello delle persone un pochino di rango, gli schiavi avevano, ma una persona che non era schiava, se doveva fare qualche cosa, capite che era più comodo tirar su un pochino questo caffettano, legarlo in modo che i piedi fossero più agili. Allora ecco, i servi dovevano essere pronti con i fianchi cinti perché c'era la cintura che bloccava. Per dire cose ovvie, no? Che si capiscono subito quando uno pensa all'abbigliamento, che non hanno senso con i nostri pantaloni o con le signore che hanno le gonne larghe, eccetera. Per dire piccole cose, ma che inculturate, cioè innervate in un contesto, rendono più comprensibile anche l'espressione. Vi ho già detto all'inizio che cambiando la cultura cambiano anche i proverbi. Vi ripeto un proverbio che anche noi abbiamo abbandonato, ma che una volta circolava, un modo di dire: chi porta i pantaloni in casa? Questo valeva 100 anni fa, perché i pantaloni li portava solo l'uomo. Adesso tutte le signore portano i pantaloni, per cui non ha più nessun senso. Credo che sia la più bella invenzione della moda negli ultimi 100 anni, i pantaloni alle signore, no? Che sono comodi, pratici, eleganti, caldi, eccetera. Questo non avrebbe mai avuto senso in Oriente. Avete visto le signore orientali, magari le pakistane, le thailandesi, che hanno i pantaloni sotto e poi hanno l'abito a 3/4. Le indiane hanno il sari e avvolge tutto, ma anche loro sotto hanno i pantaloni. Per cui una espressione "chi porta i pantaloni in casa" in quel mondo non aveva nessun senso, perché tutti portavano i pantaloni. Ma oggi anche da noi, perché ormai tutte le signore e le signorine portano anche i pantaloni, e quindi vedete come i proverbi, i modi di dire. Questo per spiegarvi perché alcune cose della Bibbia noi non le percepiamo, perché è un altro mondo, un'altra cultura. Già nel nostro mondo, la nostra cultura, a differenza di anni, dobbiamo aggiornare. Perché? Perché una volta nessuno portava i pantaloni se non gli uomini, adesso tutti portano i pantaloni, e giustamente. Voglio adesso farvi sentire una difficoltà di ordine addirittura teologico, quindi non legata alla cultura. Perché? Perché ci sembra di vedere un Abramo più buono, più generoso, più misericordioso di Dio. Capite che questa sembra proprio un'assurdità. Genesi 18, 20, 33, andiamo a prenderlo subito. È un episodio simpaticissimo che io chiamo la prima contrattazione sindacale della storia. Ricordo un pochino il contesto: c'è stato il patatrac di Sodoma e Gomorra, queste città peccatrici dove lo scandalo, dove il delitto trionfano, e allora Dio è deciso a sterminare queste città. A questo punto si fa avanti Abramo e incomincia un dialogo, una specie di contrattazione con elementi, vorrei dire, anche di ingenuità. Ecco, allora lo leggiamo e poi vedremo qualche possibile lettura un po' deviante e qualche invece è lettura più appropriata. Disse allora il Signore, quindi sono al capitolo 18 della Genesi, a partire dal versetto 20 fino al 33. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Già questo vedete che c'è un linguaggio molto umano. Sì, signore, bisogna di venire a vedere, no? Guardarlo alla televisione, cosa è successo. Si chiama antropomorfismo, cioè si parla di Dio alla maniera molto umana. E sembra che non sia informato, adesso va a informarsi. Capite che fa ridere questo, no? Però è il linguaggio, dobbiamo percepire anche questo modo umano di esprimersi. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? E qui vedete la finezza. Mette insieme due opposti, il giusto, la persona onesta, la persona corretta, con l'empio, metterà insieme. Cioè, Se tu distruggi la città, e poi forse vi sono 50 giusti nella città, quindi giusto non è tanto la giustizia quanto l'onestà, la persona corretta, ecco. Davvero li vuoi sopprimere e non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Qui vedete la intercessione di Abramo che tenta di strappare la città dalla distruzione. Dio vuole distruggere, è lui che è più buono di Dio, è più misericordioso di Dio. Capite che siamo al limite, no? Siamo sul crinale dell'ortodossia, ma vi anticipo subito, l'autore vuole mettere in luce il valore della preghiera, il valore della mediazione, il valore del bene che, se anche infinitesimale, è capace di vincere il male. Quindi è una nota di grande ottimismo, una nota squisitamente pasquale, però lo fa quasi contrapponendo Abramo a Dio. Abramo è più buono di Dio, è migliore di Dio. Ecco perché dico, è una specie di esagerazione, ma non perché Abramo sia migliore di Dio, questa è una bestemmia, è per mettere in luce il valore appunto della mediazione e del bene che non si mescola mai con il male, cioè sempre capace di vincere, non solo, ma vorrei dire una scintilla di bene che è capace di dominare una montagna di male. Ma andiamo avanti con la trattazione, perché siamo appena agli inizi. E poi dice: lontano da te far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Sta facendo la morale a Dio, gli sta dicendo come deve comportarsi, ma capite come è bellissimo, no? C'è il valore della mediazione. Rispose: Signore, se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Quindi vediamo che un gruppetto, 50 persone, insomma, non sappiamo quanti abitanti fossero a Sodoma, però era una città. Ecco, un gruppetto che fa da paravento, da parafulmine a tutta la città. Quindi il bene poco che è superiore conquista tutto il male. Anche questo è un grande messaggio, vero? Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io so che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Furbo, no? Dice, ma ne mancano 5, proprio per i 5 che mancano? No. Rispose, non la distruggerò se ne troverò 45. Quindi Dio gli fa subito il calcolino, 50 meno 5 fa 45. Però lui insisteva sulla mancanza di 5 e tu distruggi tutti? Ecco. Abramo riprese ancora a parlargli e disse, forse là se ne troveranno 40, adesso comincia a scendere. Rispose, non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese, non sia dire il mio Signore se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose, non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese, vedi come ardisco parlare il mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese, non sia dire il mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose, non la distruggerà per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. Quindi vedete, bellissima contrattazione, con tanta ingenuità, no? Continua a scalare alla ricerca di, perché sa che i giusti nella città sono pochi, però se lui avesse, poi sappiamo com'è andato, non c'erano quei 10, la città è stata distrutta. Comunque ciò non toglie allora il valore della mediazione, della preghiera, la capacità del bene che, ripeto, anche se infinitesimale, una fiammella è capace davvero di distruggere una montagna di male. Questo è il messaggio, e non da prendere realisticamente come questo tira e molla. Letto con certi occhi sembrava una presa in giro, no? Cioè tratti Dio come un pivellino che non sa. Ecco, capire come anche questo linguaggio molto umano, questa forma familiare, quotidiana, di contrattazione, è un modo per veicolare delle verità. Ecco l'importanza allora di trovare qual è il nocciolo e non magari un po' tutto il contorno. Quando ci viene fatto un regalo, può darsi che sia ben incartato, incelofanato, con nastrino, fa piacere, è vero, però uno arriva a quello che c'è dentro, perché se è solo carta o se è solo tutto un frufru esteriore, capite che non vale niente. Ecco, era un modo per farvi un esempio, poi Mosè farà qualcosa di simile, per mostrare come ci sia una specie di, vorrei dire, iperbole, esagerazione a livello teologico. Qui non è solo il modo di dire, non è una cultura, non è solo un linguaggio, ma è tutta un'impostazione. E siamo al limite, vorrei dire, dell'accettabile, perché abbiamo un uomo che sembra migliore, più generoso, più incline alla misericordia di Dio. Quando il Vangelo di oggi ci diceva siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Bene, volevo farvi un altro esempio adesso di linguaggio esasperato, impossibile, da cogliere non nella sua letteralità, ma da cogliere nel significato. E qui rientriamo nel discorso già proposto fin dall'inizio delle esagerazioni, delle iperboli che caratterizzano anche il nostro linguaggio, no? Cioè, sono stanco morto, ho mangiato come un lupo, vedete che usiamo forme esasperate per esprimere un'idea. Una frase che abbiamo sentito tante volte, adesso ve la leggo, siamo al Marco 10, 23, adesso lo prendiamo. Il contesto, ricordate quel ricco che aveva chiesto a Gesù cosa devo fare per la vita eterna e Gesù gli aveva fatto la proposta di seguirlo e lui non se l'è sentita perché era zavorrato dalla sua ricchezza. La sua ricchezza, anziché una protezione, era uno scafandro che gli impediva di respirare e non se l'è sentita e se n'è andato. Il commento di Gesù è molto forte. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Questa è l'affermazione. E adesso l'espressione teorica viene arricchita con una immagine bomba, cioè un'immagine esasperata. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Beh, fate passare voi il cammello. Il cammello arriva a qualche quintale, arriva anche a 1,80 m, 2 metri. Fatelo passare attraverso la cruna di un ago. Capite che è una esagerazione, oppure se vogliamo usare il termine più elegante preso dal greco è una iperbole per dire una cosa umanamente impossibile, difficilissima, impossibile. E naturalmente c'è la reazione dei discepoli, stupiti dicevano e chi può essere salvato, ma Gesù guardandoli in faccia disse impossibile agli uomini ma non a Dio, perché a Dio tutto è possibile. Cioè quello che voi non riuscite a fare, Dio non ha nessun limite, non ha nessun condizionamento, è capace di fare anche le cose umanamente impossibili. Cioè un modo per dire che Dio trova, se vuole, sempre una scappatoia. Per dire come viene affidato a un'immagine, ho chiamato bomba, esasperata, esagerata, la difficoltà. Naturalmente la ricchezza non è per la ricchezza non è né buona né cattiva, ma c'è il pericolo vero che tu leghi il cuore alla ricchezza e faccia della ricchezza la tua forza, perché io sono ricco, allora posso permettermi tutto, posso avere tutto, eccetera, eccetera. E questo è il messaggio. Adesso volevo farvi alcuni esempi, sono tantissimi, di linguaggio o di espressioni. La volta prossima, anche avvicinandoci al mistero della passione, morte e resurrezione, al mistero pasquale, mi attarderò sugli aspetti della passione, della morte, cioè alcuni aspetti non sempre comprensibili, sul tipo della morte, la condanna, eccetera, che possano aiutare, perché dietro, ancora una volta, ci sono degli aspetti culturali, degli aspetti storici che non sono comuni, non sono della nostra cultura, e la conoscenza può in qualche modo aiutare a capire meglio il dramma di Gesù e anche la sua resurrezione. Alcune espressioni che suonano abituali ma che hanno una certa difficoltà, ne ho elencate diverse: servo, nome, ira di Dio, timore di Dio, diventare bambini, passivo divino, odiare. Questo dell'odiare adesso è stata cambiata. Ecco, vi faccio, questo è un problema lessicale, di proprio di lingua. Luca 24, 14-26. Adesso non lo sentite perché la nuova traduzione ha modificato come suona la traduzione del 2008, poi vi dico la vecchia, la precedente. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Qui hanno risolto la difficoltà cambiando il testo, ed è il testo greco, ed era la traduzione fino al 2008. Traduzione italiana è: se uno viene a me e non odia, c'era il verbo odiare, il padre, la madre, la moglie, i fratelli, perfino la propria vita, non può essere il mio discepolo. Ma capite come uno aveva uno shock, come? Si parla sempre di amore, Gesù è l'amore, ci fa amare i nemici, e poi adesso devo odiare padre, madre, fratelli, sorelle, la mia stessa vita. Qui è un problema lessicale. Nella lingua ebraica non c'è il verbo preferire, che noi usiamo. Io voglio bene a due persone, preferisco una all'altra. Ma questo è consentito, no? Non è che siamo come le bottiglie della Coca-Cola o dell'acqua minerale standardizzate. Rispetto, l'amore per tutti, poi per mille motivi, perché è dalla mia parentela, perché c'è un'affinità di carattere, perché lavoriamo insieme, cioè, mille motivi per cui c'è una preferenza verso una persona. Quando dico preferenza, non negativa, preferisco uno e la metto sempre in alto e gli altri li lascio da parte, no. Io voglio bene a tutti, rispetto tutti, ma con uno mi trovo meglio. Allora, non avendo il verbo preferire, la lingua ebraica si esprime così. Anziché dire io preferisco A a B, dice io amo A e odio B. Cioè, in questo caso, il verbo odiare non significa quel rancore, quel sentimento di inimicizia che potremmo provare, molto negativo, ma è semplicemente una preferenza. Siamo nell'ambito del bene, però uno ha un posto più avanti. Ecco, adesso hanno tolto il problema, perché cosa hanno tradotto? Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, eccetera, capite che uno legge così, va via tranquillo, perché questo è il senso. Ma se uno si atteneva alla traduzione letterale, ma un pochino troppo dipendente dal greco, perché? Perché uno poteva scrivere on odia e poi in nota dire nella lingua ebraica, tutta quella chiacchierata che ho fatto io, capite che complicava la vita. Allora si evita tutto questo e si dà una traduzione. Così come espressioni, adesso ho ancora un momento, cioè lo devo chiudere, il timore di Dio e l'ira di Dio, perché alle nostre orecchie suonano molto male, l'ira di Dio. L'ira di Dio, che troviamo tanto nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo Testamento, anche Paolo parla dell'ira di Dio, ci scombussola, ci inquieta. Perché noi sappiamo che l'ira è un vizio e magari ci confessiamo che ci siamo arrabbiati. abbiamo delle espressioni noi, perdere le staffe. Non so se usate, conoscete l'espressione dialettale gopeist, non c'ho più isto, un'espressione dialettale, ma è molto espressiva. Significa cioè che io in quel momento ho perso il ben dell'intelletto, poi quello che ho detto, quello che ho fatto, non lo so più. È un brutto segno. Però affidiamo all'espressione dialettale questo di non averci più visti. Per cui, avendo questo retroterra culturale dell'ira come un'espressione di perdita di equilibrio, manca, se lo vogliamo dire all'inglese, il self-control, l'autocontrollo. Non siamo capaci più di controllarci, oppure, altra espressione, abbiamo perso le staffe. Attribuito a Dio, capite che è una bestemmia. Cosa significa nel linguaggio biblico? Torniamo indietro un passo. Quando c'è l'ira, l'ira si incontra tra due nemici, cioè tra due persone che non hanno niente in comune o poco in comune, che si azzuffano, che si scontrano. Per cui è un modo per dire che le due parti non possono stare insieme, perché sono in contrasto. Dove troviamo noi l'ira di Dio? La troviamo sempre là dove c'è il male. Allora si dice che c'è l'ira di Dio perché là c'è il male. È un modo violento, se volete, un po' strano per la nostra mentalità, di proclamare la santità di Dio. Se voi girate un pochino la prospettiva, l'ira di Dio, naturalmente la formulazione è negativa, ma se la leggete bene è una espressione della sua santità. Cioè, lui è inconciliabile con tutto ciò che è male, con tutto ciò che è negativo, con Satana, e questa inconciliabilità viene affidata all'espressione ira, perché ripeto, nella nostra esperienza l'ira è quando due persone non comunicano, c'è un contrasto, magari c'è una spaccatura enorme. Vedete che affidano a questo sentimento, che per noi è negativo, il valore positivo della santità di Dio. Dio è santo, 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 il tre volte santo, e vi ricordo che santo, santo, santo è come dire santissimo. La lingua ebraica esprime il superlativo attraverso la ripetizione del positivo, e questo è vero anche per la grammatica italiana. Il superlativo in italiano si esprime con un suffisso velocissimo, con molto veloce, che è pure una forma di superlativo, oppure viaggiava veloce, veloce. Ripetere due volte è come dire velocissimo o molto veloce. Questo per la grammatica italiana. Quando noi diciamo, e lo diciamo tutte le domeniche, santo, tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, santo, 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 il tre volte santo è come se dicessimo santissimo, cioè il santo per eccellenza, così santo che più santo non si può. Ecco, per dire come c'è questa espressione. Allora, l'ira di Dio è la celebrazione della sua santità, della sua enorme santità. Perché? Perché questa ira è vista sempre nei confronti del male, per cui non c'è nessuna possibilità di comunicazione, di collegamento. Ultima cosa, perché il tempo è scaduto e non devo stufarvi più del dovuto, il timore di Dio. Il timore di Dio, la parola timore in italiano, ma anche in greco, ha una duplice, vorrei dire, vita, una vita positiva e una vita negativa, esattamente anche in greco. In greco è phobos, da cui viene fobia. Le fobie sono le nostre paure. Tutti abbiamo qualche fobia, ci sono quelle più gravi e quelle meno gravi, ma un po' fobici siamo tutti. Quelle... Chi non conosce qualcuno che ha paura del chiuso, e quindi è la claustrofobia. Sapete che ci sono degli industriali, anche bresciani, che non sono mai andati in aereo, non vanno in aereo, hanno paura, questo scatolotto chiuso, ecco, naturalmente si muovono in treno o in macchina, ma con treno e macchina non posso andare negli Stati Uniti o vorrei dire in Australia. Il contrario della claustrofobia, che è molto comune, c'è gente che non prende l'ascensore, c'è gente che ha paura, ecco. E il contrario si chiama agorafobia. Agorà è la piazza, meno frequente questa fobia. C'è qualcuno che non attraversa mai la piazza così, ma costeggia i lati, cioè la paura di attraversare la piazza. Oppure fobie strane, c'è gente che non va a dormire senza aver guardato sotto il letto che non ci sia nessuno, eccetera. E potremmo andare avanti, e tutti abbiamo qualche piccola fobia. Fobia viene da phobos, che significa paura, è una paura. Ma anche il greco usa phobos per indicare il timore con realtà positiva. Vi ricordo che il timor di Dio è uno dei doni dello Spirito Santo. Non è la paura di Dio. Troppe volte noi abbiamo identificato il timore con la paura. In certi casi è vero. Quando Giovanni scrive la sua prima lettera, dice l'amore scaccia il timore. Dove c'è amore non c'è timore, cioè non c'è la paura. Io non devo fare una cosa per paura del castigo, devo fare una cosa per amore della persona che mi chiede o per far piacere alla persona. Per cui la parola timore, anche in italiano, è il timore nel senso di paura, e questo è negativo. Quando lo si usa in senso positivo, e ripeto, diventa un dono dello Spirito Santo, quello che dicevano le nostre nonne, bisogna avere il santo timore di Dio. Ricordate le nostre nonne, no? Santo timore. Vale anche oggi, non è le nostre nonne. Difatti si aggiungeva santo e timore di Dio, non era la paura di Dio, ma un senso di rispetto, ma anche, vorrei dire, contemperato da tanto amore. E difatti il santo timore di Dio si manifesta nel fare la volontà di Dio. È un'espressione di amore nei confronti di Dio. Per dire come la stessa parola, a secondo dei contesti, può suonare negativa, e troppe volte noi abbiamo attribuito in forma esclusiva e totalizzante il significato negativo di paura di Dio. Dio che ti minaccia, Dio. Ricordate quando si faceva il triangolo, Dio ti vede, la paura di Dio. Beh, certo, Dio è anche giudice, però non è il criterio con il quale noi dobbiamo presentare Dio. Mentre il timore di Dio, il santo timore di Dio, ripeto, dono dallo Spirito Santo, è la capacità di relazionarsi con Dio, con, vorrei dire, sottomissione, ma anche con grande amore, perché Dio non è padrone, ma è padre, e se è padre si interessa di noi. Grazie e buonasera.